credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì. Oggi parleremo della stampa degli italiani nel mondo. Incontreremo un altro personaggio del Vangelo di Marco e poi ascolteremo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Tutto dopo la nostra sigla.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo intervista Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, studioso delle vicende dei nostri connazionali all'estero, collaboratore di numerose testate di Italici, ovvero le pubblicazioni che si occupano degli italiani fuori d'Italia.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Goffredo Palmerini, tu sei uno dei più prolifici giornalisti italiani sulla stampa degli italiani all'estero. Ci puoi raccontare la tua esperienza?
Nasce quasi dal caso. Avevo un rapporto episodico con alcuni giornali e poi invece ho cominciato a dedicare proprio al mondo degli abruzzesi all'estero e quindi più latamente alle comunità italiane all'estero questo tipo di rapporto, proprio perché sapevo che per loro era molto interessante conoscere le singolarità della provincia italiana, i contesti, le bellezze, le valenze, per loro che diciamo erano da tanti anni fuori dall'Italia.
Hanno fame di notizie dalla patria.
Hanno grande interesse di conoscere quelle cose che non riescono a conoscere attraverso la stampa nazionale, diciamo. E quindi mandare loro scritti, articoli che non parlassero solo di fatti o raccontassero storie, ma facessero per loro i contesti, le tradizioni, la storia, la geografia.
Tu hai raccolto 3 libri addirittura su con i tuoi articoli dedicati all'Abruzzo nel mondo o agli abruzzesi.
Sì, è uscito da poco tempo, un mese e mezzo, anche il quarto. Perché? Perché poi alla fine, proprio sul loro stimolo, trattandosi di articoli che possono avere una durata di un giorno, di una settimana, a seconda ovviamente della periodicità della testata, poi praticamente più o meno si perdeva. E in questa maniera invece è diventato strutturale questo colloquio e quindi è diventato meno effimero questo rapporto.
Qual è la qualità della stampa degli italiani all'estero e poi in particolare quella della stampa cattolica?
Ma devo dire che è una buona stampa, perché professionalmente intanto c'è molta capacità di selezionare le cose e quindi di fare una scelta preventiva sulle cose da pubblicare, il che è molto importante, quindi non è che si mette tutto, lo vedo anche attraverso questa esperienza. Quindi c'è una grande professionalità in queste testate che ormai raggiungono livelli molto elevati, 455. Poi c'è quest'altro mondo che ho scoperto man mano andando all'interno della stampa italiana all'estero, che è la stampa cattolica, che è molto ramificata. Certe volte addirittura è persino molto prevalente, molto sovrabbondante rispetto all'altra. Uno degli esempi più classici è proprio la Svizzera, dove si contano più di 20 testate cattoliche, ma anche di buona qualità e anche di un'interessante diffusione come numero di copie, e che coprono tutto l'arco, ma anche in Germania.
Germania c'ha 2 testate molto interessanti, purtroppo invece è cessato quello che era in Inghilterra. Inghilterra, la voce degli italiani.
Eh sì, in Inghilterra c'erano due o tre testate, purtroppo i problemi che oggi si agitano nel mondo dell'editoria, non solo in Italia ma anche all'estero, in particolare sono riferibili a due elementi. Uno, alla riduzione delle provvidenze che lo Stato italiano dà alla stampa in generale italiana all'estero. E di conseguenza anche di riflesso, vista comunque le condizioni dell'economia mondiale, la congiuntura nella quale viviamo, dove ovviamente si riducono notevolmente anche i prodotti interni lordi dei vari paesi, diminuisce anche l'influenza della pubblicità e quindi...
E probabilmente anche per il numero di siti e internet che si stanno...
Oh, questo invece è un mondo che cresce, perché è un mondo che si va notevolmente sviluppando, sia perché comporta dei costi più contenuti e tra l'altro dico che rispondono molto di più anche rispetto alla diffusione della capacità di leggere il web, che man mano va crescendo con le generazioni terza, se quarta della emigrazione italiana.
Si dice che il maggiore editore della stampa italiana all'estero sia la Chiesa. A questo punto, anche come qualità?
Certamente il numero risponde proprio a questa affermazione, perché abbiamo contato oltre una cinquantina di testate che vengono pubblicate e che fanno riferimento, che devo dire, alla iniziativa scalabriniana, che è di antichissima memoria, che storicamente è stato uno dei baluardi di difesa della cultura italiana, anche dei diritti degli italiani che andavano all'estero, dei nostri emigrati, proprio attraverso la stampa scalabriniana. E poi soprattutto anche altra stampa cattolica che fa riferimento alle varie missioni, non solo hanno questa funzione certamente anche di pastorale, ma soprattutto proprio civile, insomma, laica, di informazione e di riflessione, certe volte di stimolo sui problemi che agitano il mondo moderno. E dicevo, proprio sotto questo punto di vista, una estrema qualità, una grande qualità.
Quindi anche utile per questo anno della fede, per questa nuova evangelizzazione che specialmente in Europa viene aperta.
Ecco, occuparsi oggi della stampa italiana all'estero e della stampa cattolica in particolare significa poter determinare un cespite su cui costruire veramente una nuova forma di comunicazione di grande diffusione, di grande penetrazione.
Ti ringrazio molto, Goffredo, di questa tua testimonianza.
Grazie di cuore.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni, ma noi continuiamo subito a sfogliare il Vangelo di Marco insieme al padre Vincenzo Sibilio, gesuita, cappellano dell'Università degli Studi La Sapienza e assistente nazionale della CVX Comunità di Vita Cristiana. Oggi incontriamo il secondo personaggio del più antico dei Vangeli, la suocera di Pietro. Padre Vincenzo, perché Gesù guarisce la suocera di Pietro? Perché guarisce una donna?
Le donne hanno un ruolo importantissimo nei Vangeli, anche se a volte sottovalutato. Siamo a Cafarnao, nella casa di Simon Pietro, e dicono a Gesù che questa donna è ammalata. In fondo ha una febbre, non ha nulla di particolare. Però Gesù fa un gesto che poi ritroveremo spessissimo nelle scene di guarigione: stende la mano, prende questa donna e con tutta la sua forza interiore la solleva e la guarisce. E perché guarisce una donna? La suocera di Simone ha un compito che viene detto con chiarezza in Marco, quello di servire. Se è bloccata a letto non può servire. Quindi Gesù non la guarisce perché è la suocera di Pietro, ma perché è una donna che ha fatto una scelta particolare, quella di servire gli altri, e non può essere bloccata in questo servizio. È una vocazione particolare, un atteggiamento particolare, è l'atteggiamento di chi si fa carico e si prende cura degli altri.
Grazie al padre Vincenzo Sibilio, gesuita. Ora un po' di musica, rimanete con noi, anzi approfittatene se potete per aprire la Bibbia al capitolo 28 del Vangelo secondo Matteo, per poter così seguire meglio il commento del biblista Don Fabio Rosini.
Che non ho fatto il militare, sì, meno male, sai che risate. C'è chi non conosce Dante, che c'ha tutto da imparare, chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sì, a carnevale. Non so che fare tu, vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, così seria da star male, non so dirti una parola, non ho niente di speciale, se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata. Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile. Tu nemmeno te ne accorgi. Vorrei farti innamorare, ma ti prego non andare, se puoi rimani fino a domani qui. Vestita da bambina, prigioniera vuoi scappare da una perfida regina, un tuo principe immortale. Non so dirti una parola, non ho niente di speciale, ma se ridi poi vuol dire che cosa la so fare, se mi lancio in una aiuola casco e non mi faccio. È l'occhio ride ma ti piange il cuore, sei così bella ma vorresti morire. Sognavi di essere trovata su una spiaggia di corallo una mattina dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata.
La Radio Vaticana in diretta 105 FM, Monia Parente con voi al microfono. Lasciamo subito la parola a Don Fabio Rosini, ascoltiamo il commento al Vangelo della solennità della Santissima Trinità. Ascolteremo, come vi dicevo, il brano tratto dal capitolo 28 del Vangelo secondo Matteo.
Sì, in questa festa della Trinità, questa solennità giustamente della Santissima Trinità, noi sentiamo le ultime parole del Vangelo di Matteo. In queste parole appunto compare, citata la Santissima Trinità nell'atto del battesimo che i discepoli ricevono come mandato per esplicare che cosa. Allora, Gesù si manifesta loro risorto e parte con una affermazione che sulla bocca di un uomo suonerebbe piuttosto male. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E se noi ascoltassimo questa parola così umanamente, saremmo di fronte a un'affermazione di autoglorificazione. Beh, da parte di qualcuno che è risorto da morte mi sembra piuttosto autorizzata, però che ci fa pensare, va bene, che cos'è questo potere? Ecco, lui lo espliciterà, lo renderà manifesto attraverso quello che dirà. Andate dunque, siccome io ho ogni potere, il mio ogni potere, la mia onnipotenza è questo, che voi andiate, e già questo è qualcosa di importante, che un uomo cambi direzione e vada a compiere la missione che Dio gli dà. Questo è il potere di Cristo. Cambiare la direzione dell'uomo, farlo andare verso qualche cosa che non è più una via disordinata e dispersa, ma ha uno scopo ben preciso secondo il piano di Dio. Noi possiamo cambiare molto le strutture delle società, abbiamo nelle ideologie ipotizzato dei cambiamenti, appunto, della forma della società, delle democrazie e quant'altro, ma se l'uomo non cambia direzione, tutte le cose andranno sempre a parare verso gli stessi fini. Se l'uomo non cambia direzione, tutti i poteri sono nulla, tutti i poteri saranno sempre la stessa solfa, faranno sempre la stessa cosa. Andranno verso il male, andranno verso la distruzione, andranno verso il regresso della condizione umana. Finché l'uomo non cambia direzione, non va a fare ciò che Dio lo chiama a fare, tutte le strutture sono vacue, vane. Abbiamo tentato di cambiare la società, poi ci ritroviamo sempre con gli stessi risultati. Perché? Perché se non cambiamo il cuore dell'uomo, tutto quanto è vano. Allora, andate dunque. E fate che cosa? Devono fare discepoli, fare di tutti i popoli dei discepoli. Che meraviglia! Ah, si potesse compiere questo mandato, che i popoli divengano discepoli, che gli uomini della terra, che le nazioni, i popoli, qui si intende coloro che non conoscono neanche minimamente l'eredità del popolo ebraico, del popolo eletto, che tutti divengano discepoli. Diventare discepoli. Questa è l'opera che cambia la direzione delle persone. Il fatto di smettere di vivere da maestri, smettere di vivere da sorgenti autonome della realtà. Discepoli. Dalla parola discepolo deriva la parola disciplina. Qualcuno che finalmente segue un maestro, lo segue veramente. Di fatto l'uomo è discepolo, nell'illusione di essere padrone, è discepolo sì, ma della menzogna, è discepolo sì, ma degli idoli di questo mondo, è discepolo sì, ma della vanità, è discepolo sì, ma del maligno. Cioè si ritrova a obbedire a qualche cosa mentre crede di essere autonomo. Con il Signore Gesù Cristo questa situazione si rovescia: diventando discepoli suoi si obbedisce a lui, ma si diventa autonomi. Ma si diventa veramente portatori di una dignità filiale, di una dignità, di un lignaggio, di una nobiltà che è collegato a questo essere suoi discepoli. Ed ecco che questi uomini che vengono addiscepolati, dice il termine, una bruttissima resa sonora del termine greco, come vengono resi discepoli? Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il termine greco, baptizomai, il verbo, vuol dire immergere. Certamente, logicamente, in maniera primaria e letterale, si fa riferimento al rito del battesimo, ma il senso del rito del battesimo è essere immersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Essere inseriti in loro, starci dentro a loro, entrare dentro la loro realtà, rimanere in loro, diceva il Vangelo di Giovanni, entrare nel nome del Padre, cioè nella sua verità, in ciò che lui veramente è. Cosa mi rende discepolo? Capire chi è il Padre, scoprire la verità del suo nome. Il Vangelo di Giovanni diceva avere la vita nel nome di Cristo, rivelare il nome del Padre. Ecco, è interessante che ciò che cambia una persona è essere immerso in chi è Dio Padre, essere immerso chi è il Figlio suo Santissimo Gesù Cristo e chi è lo Spirito Santo. Questo, una volta vissuto, permette a una persona di osservare ciò che il Padre dice. Quando è che obbedisco al Padre? Quando lo conosco. Quando è che obbedisco al Padre? Quando so che è mio Padre. L'obbedienza a Dio è abbastanza fallimentare finché uno non è stato immerso nel suo nome. Infatti noi abbiamo un esercito di cristiani svogliati, stanchi, che fanno le cose come fosse un piacere che fanno non si sa a chi. Abbiamo un esercito di cristiani che entrano strascicando i piedi dentro la chiesa e non vedono l'ora di sentire l'unica parola che gli piace sentire: la messa è finita, andate in pace. Fanno del loro tempo con il Signore un tempo impastato di senso del dovere. Ora, il senso del dovere è una cosa santissima e teniamocelo stretto, però non è veramente una grande motivazione per un rapporto d'amore, no? Non è una bella dichiarazione, ti amo perché devo, perché ho il senso del dovere, allora ti voglio bene, mamma mia, speriamo di non servirci gli uni gli altri con questa mediocrità. E il punto è che tante volte uno non osserva ciò che il padre comanda perché non lo conosce proprio, perché obbedisce a uno sconosciuto. Uno si trova a seguire Gesù Cristo, ma perché? Perché forse per paura dell'inferno, per appartenenza, perché è abituato così. È di fatto questo tipo di cristianesimo che ci rende svogliati esecutori delle poche emozioni che dello Spirito Santo stiamo a sentire, ammesso che le abbiamo sentite. Questo cristianesimo è un cristianesimo fallimentare, che con un termine infelice vende poco, ma certo, ma certamente. Se uno non è stato immerso nel Padre, se uno non è diventato discepolo, se uno non ha cambiato direzione, sta lì che cerca di mettere questo vino nuovo in odri vecchi, stravecchi, stanti, che sanno del vino vecchio, che insaporiscono del vino vecchio le cose nuove e fresche che vogliamo metterci dentro. Qui bisogna veramente gridare nella festa della Santissima Trinità la nostra urgenza di conoscere l'amore di Dio Padre e di farne esperienza. Dobbiamo umilmente dire: ecco, io veramente osservare tutto ciò che mi comanda, non è che lo faccio proprio così tanto. Non sarà che io devo conoscere meglio il Padre? Non sarà che mi devo fermare e mi devo mettere un pochino a riprendere in mano la mia fede e scoprire: ma perché la Chiesa ci parla della Santissima Trinità? Cos'è la Santissima Trinità? Che è un concetto, un'astrazione? È la festa della teologia questa domenica? No, è la festa dell'esperienza dei santi, dei martiri, degli apostoli, dei dottori della Chiesa, dei papi, di coloro che ci hanno portato la fede, insegnato la fede, l'esperienza della comunione che c'è in Dio, ci si può immergere in Lui, scoprire il suo nome è Padre, non è in se stesso, sta lì come un'identità X, emettitore del reale, no, è Padre. Padre è un termine relazionale, Figlio è un termine relazionale, e lo Spirito Santo è amore, è vicinanza, è relazione. Ecco, noi abbiamo da questo testo tanti elementi per poter parlare della bellezza della nostra fede e della nostra urgenza di misurarci un po' con questa parola. Dove vado io? Andate dunque, dove vado io? I miei passi sono già tutti predeterminati, ascolteremo questa santa liturgia di domenica, bene, il lunedì è già tutto determinato. E se Dio volesse mandarci da altre parti? E se Dio avesse altri progetti su di noi? Se ci deve mandare a fare altre cose? E ancora, vivere da discepoli? E ancora, immergersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo? Da ultimo, questo Vangelo ci regala questa meravigliosa frase. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. La natura di Dio è di vicinanza, non è mentale, concettuale, è essere con te, è stare dalle parti tue, è volerti bene, è volere una relazione con te. Dio non è un corpo di potenza, concetti, identità, no, è Padre, cioè vuol dire che mi si avvicina con la tenerezza di un padre buono, anzi dell'unico padre buono che esista.
Grazie a Don Fabio Rosini, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio sui frutti dello Spirito Santo. Non perdete domani mattina il frutto della bontà. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.